Europhonica.
Europhonica.
É um programa que junta nas rádios universitárias, Domingo e do Algarve.
Europhonica.
Esta é uma oportunidade única para promover a cidadania europeia e sensibilizar o público.
Europhonica.
As rádios universitárias
no Parlamento Europeu.
Em português aussi.
Bentrovati a nuova puntata di Eurofonica qui dal Parlamento Europeo di Strasburgo, spedizione italiana, italianissima, con me Giuliana Ricozzi da Euradio e Andrea Fioravanti da Radiofonica. Puntata ricchissima ovviamente di contenuti, nonostante sia già giugno, la gente sia un po' più molliccia. E abolizione del roaming, ovviamente se ne parla da tanti giorni, 30 anni di Erasmus, difesa comune europea, andremo a capire meglio di cosa si tratta, le elezioni nel Regno Unito, i negoziati per la Brexit, saremo belli pesantucci questa volta, e le nuove etichette per gli elettrodomestici. Ma prima di tutto
parliamo dell'evento più importante della settimana, cioè l'abolizione del roaming. Chiariamoci un po' le idee con il servizio di Caterina Moser.
Eurofonica.
Roam like a dome. Da domani ti sembrerà di essere a casa ovunque. Potrai chiamare, mandare messaggi, usare internet in tutta Europa secondo il piano tariffario del tuo paese. No, non è una pubblicità di un telefonino, ma la realtà. Dal 15 giugno saranno vietate le tariffe roaming per chiamate, messaggi e internet sul cellulare nell'Unione Europea e nei paesi SE, cioè lo spazio economico europeo. Fino ad oggi, quando un cliente si spostava in un altro paese, ad esempio dalla Francia all'Italia, poteva usare il suo cellulare senza problemi, grazie agli accordi internazionali stretti dalle compagnie telefoniche. Messaggi, chiamate e internet garantiti, ma ad un prezzo più alto. E ora non è più così. L'accordo raggiunto da Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo a fine gennaio ha una storia lunga 10 anni. Dal 2007 la Commissione Europea sta cercando di porre un tetto al prezzo del roaming, ad esempio istituendo eurotariffe più basse. Il prezzo all'ingrosso, cioè quello che vale nelle transazioni tra gli operatori, scenderà dagli attuali 50 euro a soli 7,7 euro per gigabyte. Una notevole diminuzione, considerando anche che la proposta iniziale della Commissione era di 8,5 euro per giga. Ma è comunque una cifra che non sembra soddisfare del tutto. L'accordo dell'UE infatti prevede degli ulteriori ridimensionamenti dei prezzi, 6 euro per giga dal 1 gennaio 2018 fino a 2,50 euro a partire dal 2022. E per le chiamate? La tariffa massima sarà ridotta a 3,2 centesimi al minuto contro i 5 attuali e i costi degli SMS scenderanno da 2 a 1 centesimo. La sfida era quella di trovare un accordo che trovasse un tetto massimo alle tariffe conveniente per i consumatori, ma che permettesse agli operatori di coprire i costi per la gestione del traffico in rete e l'ammodernamento delle reti. Anche se il raggiungimento dell'accordo è stato accolto in modo positivo, c'è anche chi critica la decisione di abolire i costi. Garantire un roaming gratuito agli utenti all'estero potrebbe diventare troppo costoso per gli operatori. La fine del roaming è indubbiamente un vantaggio immediato per i consumatori, ma il meccanismo sul lungo periodo influenzerà la competizione tra gli operatori, portando un incremento delle tariffe, soprattutto per chi ha contratti low cost. Ad esempio, secondo Lorenzo Fontana, europarlamentare e vice segretario federale della Lega Nord, l'accordo raggiunto sul roaming è un'autostrada spianata per i colossi della telefonia. Lo sbandierato taglio ai costi sarà solo apparente. Nulla vieterà, infatti, alle aziende di alzare le tariffe sugli altri servizi per compensare la riduzione delle entrate sul roaming. Dello stesso avviso anche l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle David Borelli, che al termine dei negoziati ha dichiarato: i piccoli operatori difficilmente riusciranno a sostenere i costi per garantire il roaming zero a chi viaggia. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
E la nostra Caterina ci ha spiegato bene come funziona l'abolizione del roaming. Quindi, ricapitolando, il vostro piano tariffario nazionale varrà in qualsiasi paese dell'Unione Europea, ma soltanto per le vacanze, ma non varrà per chi invece decide di trasferirsi all'estero.
Ok, capito, quindi vacanze sì, trasferimento no, ma per l'Erasmus come funziona?
Dipende.
Insieme Erasmus e roaming, due delle tre cose che usiamo noi europeisti per vantarci dell'Unione Europea. Scusami, ho avuto un attimo di
emozione.
Sì. La terza è Schengen, ma non ne parliamo adesso.
Ne parliamo dopo però.
Quindi come funziona per l'Erasmus?
Per l'Erasmus chiaramente dipende. L'abolizione del roaming funziona nel caso in cui si trascorra in Italia più tempo che all'estero. Se si trascorre all'estero parecchio tempo, diversi mesi, è molto probabile che l'operatore telefonico ti contatti per dirti: mio caro, non va bene così, devi cambiare assolutamente piano tariffario.
Quindi i primi mesi sarà tutto bellissimo, nuovi amici, nuova lingua, nuove comunità, però non stupitevi se il vostro operatore telefonico vi chiamerà dopo 2-3 mesi, però non preoccupatevi, sotto la soglia dei 4 non c'è nulla di cui preoccuparsi.
Esatto, potrebbe farsi qualche problema. Per le chiamate invece è diverso, ovviamente abbiamo parlato del fatto dell'abolizione del roaming che riguarda solo chi viaggia all'estero, non chi è a casa. Facciamo un esempio: siete in vacanza a Parigi, chiamate la mamma e in quel caso insomma seguirete le tariffe nazionali. Nel caso contrario, se la mamma vi chiama mentre siete a Parigi, sarebbe contata come una chiamata all'estero, quindi sarebbe da controllare poi la bolletta. Insomma, spiegategliela bene questa cosa alla mamma, comunque, per sicurezza.
Quindi riascoltatevi la puntata di Eurofonica, se non l'avete capito potete trovare il podcast in tutti i siti delle radio universitarie italiane del circuito Raduni.
Ma a proposito sempre di abolizione di roaming, nel caso in cui si abbia un'offerta vantaggiosa, tipo quelle meravigliose offerte telefonate, sms, internet tutto incluso, questo chiaramente vale anche all'estero, ma c'è una soglia, c'è un tetto che l'operatore mette al consumo di dati all'estero, e nel caso di deroga rispetto a questa soglia avrete una piccola sovrattassa, ma verrete avvisati, quindi uomo avvisato, mezzo salvato.
Sì, parliamo di 7,70 euro ogni giga, perché ovviamente non è che in Finlandia ti daranno 30 giga, ovviamente, senza andare a insomma nominare i vari operatori che fanno queste mega offerte. E la tariffa poi verrà gradualmente ridotta fino a 2,50 euro per ogni giga entro il 2022.
Si sa che ogni amore si costruisce con delle lunghe telefonate, e quando questo succede con il roaming è meglio, ma in alcuni casi non va molto bene. Sentiamoci amarsi male dello stato sociale.
Ti va se dopo la partita facciamo l'amore, o quando un po' di tempo cuciniamo una torta e la mangiamo da nudi, ma solo se ti va. Comprarmi un vestito, niente di appariscente, giusto un po' elegante per le occasioni speciali, matrimoni e funerali. Ti va di guardare in TV quel programma coi cuochi che cantano, o leggiamo una guida di un posto lontano dove non andremo mai. Quel film di cui parlano tutti, con quell'attore famoso che da poco ha fatto coming out, ma solo se ti va. Ti va se ti porto in quel posto, in quell'agriturismo con cinghiale e bio, o se andiamo di corso, una pizza gourmet in piedi alla fermata del tram, anche se piove, fa freddo e siamo nudi, e non so. E che ci frega, tanto gourmet non passa mai, e poi mai.
Repubblica.
Cari rappresentanti di Erasmus, cari giovani che partecipate al programma Erasmus, che siete seduti in tribuna, cari colleghi, oggi celebriamo i primi 30 anni del programma Erasmus. Si tratta di una grande storia di successo che ha contribuito ad avvicinare l'Europa, i suoi valori, prima fra tutte la libertà, le sue opportunità, a 9 milioni di giovani.
Eurofonica!
Un parceiro ao longo da vida para todos os teus cidadãos.
È importante apprezzare l'importanza dell'Erasmus per gli studenti. Se lo accettiamo, allora l'Europa sarà un posto migliore e più sicuro. Chi ha vissuto questa esperienza è un cittadino più impegnato.
Sono figlia di immigrati greci con bassa educazione, genitori che hanno lavorato in una ditta di pulizie in Svezia, che sono arrivati a Rinkeby, uno dei sobborghi più poveri della Svezia, senza alcun background accademico in famiglia, e nessuno nel sobborgo in cui vivevo ce l'aveva. E poi alla fine ho avuto questa opportunità di studiare in un'università svedese e ottenere la borsa Erasmus per tornare nel mio paese natio, la Grecia, dove ho potuto studiare politica internazionale e sociologia politica. La mia gratitudine non conosce confini.
Grekland, jag kunde läsa internationell politik och politisk sociologi. Så att min tacksamhet är oändlig.
In chiusura posso dire che la mia esperienza lavorativa all'estero è stata un'esperienza eccellente. Ho conosciuto grandi persone, visto posti stupendi, lavorato in un'organizzazione eccellente. Erasmus Plus è stato un ottimo programma e ho appreso lezioni importanti per il mio futuro. Beh, buon compleanno Erasmus Plus.
Eurofonica!
E queste erano le dichiarazioni delle istituzioni europee per i 30 anni dell'Erasmus, questa bellissima festa.
Oh, meraviglioso, ci siamo divertiti tantissimo, anche i genitori di tutti quelli che sono nati grazie all'Erasmus. Poi andremo ad approfondire cosa ha detto Juncker in proposito. E ovviamente l'Erasmus è considerato da tutti come Schengen, il fiore all'occhiello dell'Unione Europea. Scopriamo grazie a Sabrina Fasanella la storia e i numeri di questo meraviglioso progetto.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Se i 20 sono gli anni dei sogni spensierati, i 30 sono quelli della consapevolezza. Il programma Erasmus li compie quest'anno, ormai consapevole di essersi convertito da ambizioso sogno a concreta realtà. È uno dei maggiori successi dell'Europa Unita, sin dalla sua nascita. Il 1987 è l'anno in cui il progetto fu effettivamente lanciato, anche se la sua storia cominciò ben prima, da un'intuizione di quella che ormai tutti conoscono come Mamma Erasmus, l'italiana Sofia Corradi, che già nel 1969 propose l'idea base del programma di scambio, oggi simbolo della cittadinanza europea. Oltre 9 milioni di studenti in questi 30 anni hanno vissuto l'esperienza del Grand Tour 3.0. Novelli e Goethe hanno avuto la possibilità di trascorrere un periodo dei propri studi in una città straniera. E se Stendhal e Lord Byron considerarono il viaggio in Italia fondamentale per la loro formazione intellettuale, l'Unione Europea ha capito che oggi far muovere i propri cittadini fin dalla più giovane età è indispensabile per costruire un'Europa davvero unita e integrata. Nel 2014, quando il programma raggiungeva il quarto di secolo, la Commissione europea ha deciso per un upgrade dell'Erasmus. A proposito, sapevate che, oltre a rifarsi al celebre filosofo e viaggiatore di Rotterdam, il nome del progetto è un acronimo? Sta per European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. A questa sigla è stato aggiunto un più. Dal 2014 Erasmus Plus si propone di aumentare ulteriormente le opportunità, rendendo il programma per la mobilità molto più che un'esperienza di studio abroad. I 3 anni sono già quasi 2 milioni le persone coinvolte in progetti legati alla cooperazione, il lavoro, la formazione, la cultura e lo sport, finanziati sotto il programma Horizon 2020 con 14,7 miliardi di euro. Quando la redazione di Eurofonica ha chiesto ai suoi coetanei cos'è per te l'Unione Europea, 9 persone su 10 hanno risposto, senza pensarci, Erasmus. È evidente che, in un periodo storico costellato di poche vittorie e non facili battaglie come il nostro, l'Unione Europea si conceda l'orgoglio e il piacere di festeggiare il suo più grande e indiscusso successo. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Sì, siamo pronti.
Sì. Eurofonica.
Eccoci, siamo tornati in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo col nostro primo ospite illustre.
Siamo con l'eurodeputata Silvia Costa del gruppo dei Socialisti e Democratici Europei, grazie per essere
grazie
qui con
voi.
Noi.
Sono felice di tornare da voi.
Allora, abbiamo appena ascoltato un approfondimento sull'Erasmus, compie 30 anni. 27.000 ragazzi europei in questo momento stanno facendo l'Erasmus nel Regno Unito. Secondo lei, con i negoziati della Brexit, rischiano di non poter più studiare a Manchester, Londra, Sheffield?
Beh, come ho detto a circa 10.000 ragazzi che ci hanno mandato una petizione, a noi della Commissione Cultura, questo negli scorsi mesi, subito dopo il voto della Brexit praticamente, l'hanno mandata sia ragazzi inglesi che insomma degli UK, sia ragazzi europei, perché appunto come dicevi 27.000 sono i ragazzi che dall'Europa vanno verso gli altri paesi europei, vanno verso gli UK, e però sono 15.000 i ragazzi che ogni anno dalle università degli UK vanno verso gli altri paesi d'Europa, quindi era lost questa, cioè, non win-win. E allora io ho risposto allora che sarebbe stato importante, poi tra l'altro nelle elezioni i giovani sono fatti sentire e mi pare che abbiano dato un segnale molto forte di volere diciamo una soft semmai Brexit, a parte che i ragazzi erano molto più per Remain, ma adesso non mettiamo in discussione questo, cioè di far sentire la loro voce anche nell'agone politico, perché almeno ci sia appunto un soft Brexit e non un hard Brexit, che significa non uscire, come aveva già detto la May, anche dallo spazio economico europeo, che significava non rispettare le quattro libertà fondamentali di circolazione, fra cui quella delle persone, perché questo avrebbe impedito all'Unione Europea, non per colpa nostra, ma per colpa forse del governo inglese o di chi voleva uscire dall'Europa, di poter avere le basi legali per poter lasciare un programma come Erasmus, perché Erasmus è fondato sul principio della circolazione libera, anche circolarità, e andare e venire. E la cosa che adesso io mi auguro, che da questo risultato elettorale e da questa difficoltà che oggi la May ha, certo questo dà un'incertezza straordinaria e drammatica a tutto il quadro, però comunque mi auguro che anche la grande forza dei giovani possa aiutare a scegliere questa via, se proprio devono uscire, e non l'altra. Questo che significa che allora per Erasmus, se così è, si potrà applicare sempre sulla base di reciproca decisione, sempre come uno, io ho chiesto che possa essere anche uno dei primi punti del negoziato, no? Questo può essere l'aiuto che noi diamo, potrebbero adottare il modello, chiamiamolo norvegese, quello per cui si fa comunque un accordo bilaterale Europa, in questo caso Norvegia, e si definiscono le stesse più o meno condizioni, cioè di accesso gratuito e non pagando le tasse evidentemente all'università, sia lì che ci capiamo reciprocamente, e tutte le altre opportunità che dà Erasmus. Se questo non fosse, allora si arriva a una situazione di terzo paese, no? Di paese terzo, un po' come quello che sta avvenendo purtroppo adesso in Svizzera, no? Che sono praticamente solo accordi bilaterali fra l'università, che sono sempre possibili, ma che ha ridotto moltissimo, certo, la partecipazione.
Ecco, a proposito di istruzione e digitalizzazione, nell'era del 4G lei propone addirittura di portare il 5G entro il 2025 in tutte le scuole, ecco.
E università.
In cosa consiste il vostro piano nello specifico?
Allora, noi abbiamo messo questo nell'indirizzo che abbiamo dato proprio per, quando si parla di 5G, si parla molto della parte della telefonia, delle comunicazioni. Mi sembra che fosse rimanesse un po' nell'ombra quello che invece è un'esigenza fortissima che si ha, e cioè quella di mettere in una condizione di accesso all'internet veloce, di possibilità che si ampliano moltissimo, didattiche, di utilizzo, diciamo, di anche come dire, contributi e di sussidi digitali, e anche di pensiamo anche a favorire tutti quei programmi che ci sono oggi, penso all'eTwinnings, no? Che è un bellissimo programma delle scuole. Penso anche al fatto che questo mette più in circuito fra loro università, per esempio scuole, ma anche altri soggetti, gli enti locali, le istituzioni, le imprese, le istituzioni culturali, ecco, non sono solo le imprese, cioè in sostanza creare una non avere una doppia velocità, per cui i più bravi, più capaci, quelli che già sono più avanzati come paesi, no? Pensiamo all'Estonia, eccetera, sono già sul 5G veloce, certo. Ma rimangono indietro non solo alcuni paesi, ma soprattutto alcuni settori. Cioè, a me pare che la dimensione educativa e sociale della digital strategy era rimasta veramente un po' in ombra.
E questo comporta anche investire per quanto riguarda gli strumenti, quindi computer,
sì,
tablet.
Allora, non c'è dubbio, ogni paese poi su quello vedrà. Noi, per esempio, abbiamo fatto una cosa importante nel nostro paese che doveva recuperare un gap abbastanza ampio. Noi abbiamo la Digital School, un grande programma che è stato messo in campo dall'Italia. Io ricordo una cosa, utilizzando Cassa Depositi e Prestiti, fondi europei, fondi nazionali e soprattutto il famoso fondo di investimento europeo, chiamiamolo il fondo Juncker, ed è il primo caso in Europa di una forte concentrazione del fondo di investimento di Juncker sul settore scolastico. Questo è addirittura un po' un modello in Europa, perché oggi voi sapete che l'Italia è il primo paese nell'utilizzo del fondo investimenti Juncker, una volta tanto abbiamo un primato positivo e averlo messo sulla scuola è pare importantissimo.
Ecco, in questa sessione del Parlamento europeo tra l'altro è stata approvata la lista dei paesi che ospiteranno la capitale europea della cultura fino al 2033. Noi abbiamo Matera nel 2019. A tale proposito c'è una neanche troppo piccola polemica tra l'Unione Europea e l'amministrazione locale riguardo questo budget di 217 milioni di euro che ancora non è stato utilizzato. Come funzionano queste cose? Cioè, come funziona il rapporto tra l'Unione Europea e le amministrazioni locali in questo frangente e trasferimento anche di questi fondi?
Certo, allora diciamo che il progetto, dunque intanto quello che abbiamo fatto ora è stato di estendere dopo il 2021 anche alle capitali dei paesi terzi, però nel senso più specifico, dei candidati, aspiranti candidati eccetera, e la prima sarà Novi Sad tra l'altro in Serbia, un segno molto interessante, no, che diamo nel 2021. Invece Matera rientra ancora nella programmazione delle capitali cultura già esistenti, europea già esistente, e tra l'altro si è presentata e ha vinto prima in Italia, che erano mi pare 6 addirittura o 7 candidati, certo. E poi naturalmente si è accreditata insomma in europeo perché toccava l'Italia, con un programma molto interessante e molto anche innovativo, tra l'altro con un grandissimo coinvolgimento della popolazione locale. Io credo che loro stiano andando avanti abbastanza bene, non ho adesso il dettaglio sul fatto che se questo significa che stanno, come dire, è chiaro che noi abbiamo ancora davanti un anno e mezzo, certo. Insomma, per cui voglio dire, i soldi si spendono anche con calma. Quello che so è che c'è un grandissimo impegno, c'è tra l'altro un team che sta lavorando accanto all'amministrazione comunale, le risorse vengono date dalla Commissione Europea alle candidate e poi vengono monitorate appunto prima, durante e dopo, perché non è soltanto come era agli inizi forse, no? Una serie di eventi durante l'anno,
esatto.
No? Si deve, io ho parlato con il sindaco, nel frattempo è cambiato anche il sindaco, quindi anche questo chiaramente può aver rallentato, certo. Un pochino, ma il nuovo sindaco è tra l'altro una persona di una certa età ma di una grandissima giovinezza di idee, per cui vuole trasformare molte luoghi di Matera in Fab Lab, in diciamo eccellenza anche dal punto di vista digitale, per evitare anche la emorragia di giovani dalla Basilicata. Mi sembra che abbiano le idee molto chiare, cioè è un affiancamento di un team di governance, che è quello che è responsabile, cioè sempre sotto legge del comune, ma c'è un team autonomo che diventa il responsabile verso l'Unione Europea e verso del tutto, e che è anche mi pare coordinata da Paolo Verri, che è una persona di primissimo livello, quindi io sono molto fiduciosa. Tra l'altro l'anno prossimo noi avremo, grazie a noi devo dire, l'Italia e il Parlamento Europeo, l'anno europeo del patrimonio culturale. Tra l'altro noi abbiamo alla capitale europea è Malta, ma la capitale italiana della cultura in quell'anno è Palermo, per cui pensiamo di fare una grande cosa lì, e questo anno sono sicura che aiuterà anche come dire, mettere molto più attenzione anche su questa dimensione culturale dello sviluppo delle città.
Proviamo a spiegare quindi magari in una frase questo anno del patrimonio europeo, sì. Che cosa succederà?
Dunque intanto vi informo, chi volesse venire, anche se non so se ci sono abbastanza posti, vedo che vi un sacco di persone, a Roma, mi rovinerò, Roma ha organizzato, promosso un'iniziativa, qui verrà anche ministro Franceschini eccetera, il 16 mattina, cioè dopodomani, alla sede della Dante Alighieri, Piazza Firenze, proprio un incontro che si intitola Verso l'anno del patrimonio culturale europeo, perché io voglio assolutamente che l'Italia faccia sistema, che visto che ha avuto una grande un ruolo nell'ottenere questo, all'inizio non c'era l'accordo della Commissione europea, finalmente sono convinti Juncker in primis, abbiamo bisogno di essere molto, come dire, presenti in una dimensione chiaramente europea, non solo nazionale, ma con anche delle flag initiatives che siano fatte anche in Italia su temi che possono essere alla fine dell'anno le tematiche trasversali sulle quali finalmente impostare una politica europea sulla cultura e sul patrimonio che finora è un po' stentato. In sostanza, noi abbiamo ottenuto, non c'è un grandissimo budget, uh-huh. Il budget originario era di 4 milioni, niente, l'abbiamo raddoppiato a 8 milioni. A settembre ci sarà una call, settembre-ottobre, una call della Commissione Europea, della DG Cultura, che sarà rivolta a sostenere progetti cross border, quindi non nazionali, di valorizzazione del patrimonio, di innovazione, di partecipazione alla gestione del patrimonio, cioè saranno vari assi, e quindi sono stati individuati 3-4 assi sui quali si dovrà in qualche modo produrre anche delle esperienze e sostenere delle attività. Uh-huh. Patrimonio, ricordo, non è solo materiale ma anche immateriale, pensiamo dalla musica ai folklore, e anche digitale. Questo è il quadro. Serve a che cosa? Prima di tutto per riconoscere, in un momento di crisi dell'Europa, riconoscere, studiare e riconoscere il patrimonio mutualmente, no? Reciproco, è di grandissima importanza, e anche costruire insieme i progetti. Questo per l'identità europea, ma anche, noi abbiamo detto che non è solo per il patrimonio dell'Europa, ma che dobbiamo costruire ponti anche con i paesi del vicinato.
Mi sembra il miglior auspicio possibile. Ringraziamo Silvia Costa per essere stata qui con noi. A proposito di patrimoni materiali e immateriali, parliamo sempre di Erasmus per chiudere questo nostro blocco con l'Erasmus Student Network.
Eurofonica! Ai microfoni di Eurofonica abbiamo il presidente di ESN Italia, Erasmus Student Network Italia, Simone Acquaviva, benvenuto.
Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. L'Erasmus Student Network è la rete di associazioni che si occupano di Erasmus e di promozione della mobilità internazionale a livello europeo.
Quali sono le attività più importanti che portate avanti?
Allora, le nostre sezioni essenzialmente si occupano soprattutto di accogliere gli studenti Erasmus, organizzano sempre due volte all'anno degli Erasmus Welcome Days nei quali presentano assieme alle università e agli uffici di relazioni internazionali le attività formative, e allo stesso tempo di promuovere la mobilità agli studenti italiani che sono interessati a partire, quindi organizzando degli info day nei quali spiegano tutte le possibilità che ci sono di mobilità, soprattutto nell'ambito Erasmus Plus. Inoltre ci occupiamo di diffondere Erasmus anche al di fuori dell'ambito universitario, in particolare con un'iniziativa che si chiama Erasmus in Schools, dove le nostre sezioni e i nostri volontari girano le scuole, soprattutto scuole superiori ma anche scuole elementari, raccontando l'Europa ai cittadini. Noi invece, come Erasmus Network Italia, coordiniamo un po' le attività nazionali Erasmus che sono in Italia. La più importante è l'incontro culturale Erasmus, che è il nostro benvenuto che diamo a tutti gli studenti Erasmus ogni anno in Italia. Lo organizziamo a Roma e l'anno scorso siamo stati premiati dal Presidente della Repubblica con la medaglia d'oro per l'iniziativa, e un paio di anni fa, insomma, uno dei più grandi successi che il nostro network ha avuto negli ultimi anni è stato quello di riconosciuto la nostra voce e la nostra importante campagna affinché gli studenti italiani che si trovano in Erasmus avessero l'opportunità di votare quando sono all'estero. Abbiamo portato avanti una campagna dal nome Generazione Senza Voto, le nostre idee sono state sentite, e quando è stata approvata l'ultima legge elettorale è stata inserita questa possibilità di votare dall'estero. Anzi, visto che si discute in questi giorni di nuova legge elettorale, speriamo che ovviamente per gli studenti Erasmus che sono all'estero si venga mantenuta questa possibilità e non si debba tornare in Italia per esprimere quello che dovrebbe essere un proprio diritto.
Quali sono le mete più scelte dagli Erasmus italiani?
Il paese dove gli studenti italiani vogliono maggiormente andare in Erasmus è sicuramente la Spagna, anche e soprattutto per affinità culturali e linguistiche, e le nostre università hanno, diciamo, molti ricordi con la Spagna, seguita subito dopo da Francia, Inghilterra e Germania. Se posso rubare 30 secondi, vi condivido una nostra iniziativa che è quella della borsa di studio. Noi ogni anno mettiamo in palio alcune borse di studio che sono un contributo aggiuntivo a chi andrà in Erasmus l'anno prossimo. Il 4 luglio in tutta Italia ci sarà la possibilità di partecipare a questo concorso, e se andate sul sito di ESN Italia insomma, tutti gli studenti che partiranno in Erasmus l'anno prossimo possono prendere parte. È un contributo simbolico da parte di una piccola associazione, però lo facciamo per affinché passi il messaggio che vanno aumentate le borse studio e vanno aumentate, e l'Erasmus venga esteso anche al di fuori dei confini universitari e scolastici, e si possa collegare maggiormente anche il discorso Erasmus col discorso ingresso nel mondo del lavoro.
Eurofonica!
Tu mi hai lasciato, ti ho lasciato andare, parlo di futuro ad alta voce, così sento un po' più forte che ho da dire. Quando mi sfioravi io non respiravo, non ho perso mai un minuto della tua presenza, ora cerco un posto per ricominciare. Ma quante volte hai creduto che fossero bellissimi, bellissimi i miei occhi al sole? Cerco di capire ma non c'è ragione, affronto senza panico la condizione, senza la tua rabbia riesco anche a dormire. Come nelle favole, quelle d'amore, voglio il lieto fine, senza esitazione, ma con te non è possibile senza dolore. Ecco, ma ero stupida, che ti pensavo sempre prima di dormire, e avendoti al mio fianco mi sentivo bene, mi sentivo bene. C'è qualcosa che resta e che fa male se mi chiedi cosa, non te lo so dire. C'è qualcosa che resta e che fa male se mi chiedi cosa, non te lo so dire. Resta solo la mia faccia, la mia voglia di partire, un foglio pieno di parole. Sono le mie scarpe e un libro da finire, di miei occhi al sole. Questo è un sacrificio che non sa d'amore, e che non conta il tempo e che non ha sudore, lui che è nato senza lacrime da consolare. Come nelle favole, quelle d'amore, voglio il lieto fine, senza esitazione, ma con te non è possibile senza dolore. Ecco, ma ero stupida, che ti guardavo sempre prima di dormire, e avendoti al mio fianco mi sentivo bene, mi sentivo bene. C'è qualcosa che resta e che fa male se mi chiedi cosa, non te lo so dire. C'è qualcosa che resta e che fa male se mi chiedi cosa, non te lo so dire. Di partire un foglio pieno di parole, solo le mie scarpe ed un libro da finire, di miei occhi al sole. C'è qualcosa che resta e che fa male se mi chiedi cosa, non te lo so dire. C'è qualcosa che resta e che fa male se mi chiedi cosa, non te lo so dire.
Ci credereste che prima di parlare di difesa europea comune abbiamo mandato in onda il pezzo delle rivoltelle?
Beh, direi una fortunata coincidenza, non è la prima volta che accade in queste due stagioni,
esatto,
di Eurofonica.
Non è la prima volta che si parla neanche di difesa comune europea, se ne parla addirittura dagli anni 50, e perché questo tema è tornato insomma in auge proprio in questo periodo? Adesso andremo a capirlo meglio, ci potrebbe essere lo zampino degli Stati Uniti. Consiglio europeo, andiamo ai fatti direttamente, Consiglio europeo dell'8 giugno è nato il centro di comando unico per le missioni europee a Bruxelles, assumerà il comando delle missioni militari senza compiti esecutivi. Le missioni attualmente sono quella in Somalia, quella in Repubblica Centrafricana e quella in Mali.
E non è l'ultima mossa di questa settimana che cerca di centralizzare un po' le forze o ridurre gli sprechi, e per questo anche a Saragozza giovedì 8 giugno è stato creato il Centro Europeo di Trasporto Tattico. Il calcio non c'entra niente, stiamo parlando dei piloti militari dell'Unione Europea che fino a questo momento svolgevano i loro allenamenti nelle varie basi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Da questo momento in poi saranno sempre
Sempre a Saragozza.
Oh, ma un po' di cifre. Questo Fondo Europeo della Difesa sarà di 5 miliardi di euro, quindi un bel po' di soldi. Il tentativo dell'esecutivo comunitario è duplice. Perché questo Fondo Europeo della Difesa? Perché una difesa comune? Per evitare chiaramente la duplicazione delle spese sulla difesa a livello nazionale. Non ha senso che un paese spenda un tot per la difesa e poi appunto ci siano ancora altri soldi spesi a livello comunitario, e poi anche per generare economia di scala, quindi industrie, quindi sviluppare il settore della difesa. Questo tipo di iniziativa però giunge in un momento storico veramente veramente particolare, giunge nel momento in cui Francia e Germania vogliono in qualche modo rafforzare questa cooperazione nella difesa. Pensiamo per esempio adesso, dopo l'elezione di Macron, al rafforzamento anche della leadership francese a livello europeo. E qual è un po' il principale malcapitato della situazione? È sicuramente gli Stati Uniti, che forse, ecco, sono un po' lo spettro.
Ciao Donald.
Ecco, qualsiasi riferimento è puramente casuale. Certo, una domanda sorge spontanea. Stiamo parlando di difesa comune europea e questo va bene, ma ha senso in un mondo dove c'è ancora la NATO, che è formata dalla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, poi ovviamente anche Stati Uniti e Canada? Forse non so se abbia così senso rinunciare all'alleato statunitense. Adesso opinioni politiche a parte su Donald Trump, è definito brutto, sporco e cattivo, però forse su una cosa può aver ragione, cioè quella che i trattati della NATO chiedono ai vari, il trattato della NATO chiede ai vari stati di contribuire economicamente con una parte del loro PIL. Quindi su carta c'è scritto Germania deve spendere un tot, Italia eccetera, e gli stati non lo stanno rispettando. Forse bisognerebbe migliorare la NATO invece che fare una difesa europea comune. Che ne pensate?
Beh, forse questa andrebbe letta più che altro come una mossa politica, in qualche modo un modo per dire agli Stati Uniti: ci siamo anche noi, siamo belli forti e tutti quanti compatti. E forse anche un messaggio da lanciare ai terroristi dell'ISIS, per indicare che in qualche modo il continente europeo si sta attrezzando anche contro il terrorismo.
E magari una questione solo di immagine. Questo andremo a capirlo con calma. E intanto ci ascoltiamo sempre in due e torniamo tra pochissimo.
Io faccio lo scemo, ma con lei non ho un attacco. Il tipo da Campari, lei da Oliva nel Manhattan. La volante passa, stasera tira una riaccia. Non ho mai imparato a fare il nodo alla cravatta, ma tanto tutto passa. Forse dovrei cambiare aria, prendere il primo volo all'Italia, ubriaco in strada con i miei canto Alba Chiara, al distributore senza scheda sanitaria. Io che c'ho solo guai dentro le tasche dei miei Levi's, vorrei rubare i desideri a Fontana di Trevi. Abbiamo stesso sangue, no, non serve che mi spieghi. Te dimmi dove sei, mi faccio tutta Roma a piedi. Il tuo ricordo sfuma, una notte senza luna. Lei si morde un'unghia e fuma, e questa birra è tutta schiuma. Sorrido a mio fratello, siamo su di giri, fiori cresciuti in mezzo ai San Pietrini. E ci avrei scommesso su noi due, una vita intera sempre in due. E ci avrei scommesso su noi due, e invece ognuno per le sue. Svegli all'alba per il mercato delle sette, ho tamponato una mini ferma al verde. Il ragazzino in auto mi fa gna 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 gna, il nasone scorre sempre e non la smette. Ho perso il treno, poi l'aereo per Berlino, vorrei trasformare questa pioggia in vino. A Nettuno i miei ricordi Polaroid, gioco le foto porno di Leotta su un tabloid. Scotch sulla fotocamera del Mac, non ce la faccio più, uva bene, coffee break. Ho passato mesi a ballare la tech, no, il mio amico veneto mi chiama Beh. Io ho la mia amica che nasconde il sushi nella borsa Gucci, a terra panni sporchi che non stendo, no, no, no. Un'altra multa di sale che prendo, oh, 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 oh.
Se ci avrei scommesso su noi due,
aspetta che si...
una vita
Rientriamo per parlare di un altro tema caldo, caldissimo. Stiamo parlando della Brexit e dei futuri negoziati che dovrebbero iniziare il 19 di giugno. Ne parliamo alla luce di quello che è successo nel Regno Unito l'8 giugno, perché ci sono state le elezioni e la nostra vispa Teresa May non ha proprio ottenuto quanto sperato.
Grande Teresa, ottimo risultato, sei impegnata.
Perché lei ha deciso di chiamare elezioni anticipate per avere una maggioranza in Parlamento e riuscire a governare e ottenere una bella hard Brexit. Però le cose non sono andate proprio così, perché ha perso 13 seggi rispetto alle precedenti elezioni e quindi ora si trova a dover fare un'alleanza con un altro partito per avere la governabilità. Stiamo parlando di quale partito? In questo caso degli unionisti nordirlandesi.
Un partito molto simpatico, anti matrimoni omosessuali, anti abortisti e soprattutto anti unione con l'Irlanda. Questo partito mi sembra abbastanza
pacato, esatto. Riformatore e progressista.
Esatto, è un partito abbastanza coerente con il suo nome e l'unione formerà questa strana maggioranza con Theresa May. È interessante notare che loro sono gli ultimi a volere un hard Brexit, quindi sarà molto difficile per Theresa May proporre quello che aveva promesso prima delle elezioni, cioè una uscita dura e pura, perché sarebbe contro gli interessi del DUP, che non vuole scatenare una guerra interna contro l'altro partito che è a favore della riunificazione con l'Irlanda, e soprattutto non vuole che ci siano problemi economici, sociali e soprattutto di matrice terroristica nel caso ci fossero nuove tensioni con l'Irlanda.
Ma ciò non toglie che comunque ci sia una grandissima incertezza a proposito di questa Brexit. Addirittura il Telegraph riporta di un incontro segreto, un po' a umma umma come si dice dalle nostre parti, tra conservatori e laburisti per invitare la cara May ad una soft Brexit.
Sono sulla stessa barca che affonda, d'altronde. Poteva anche non essere così segreto questo incontro. Spieghiamo un attimo cosa intendiamo per hard Brexit e soft Brexit. Allora, hard Brexit ovviamente è fuori da tutto, incondizionatamente, mentre soft Brexit praticamente significherebbe usufruire delle stesse condizioni di paesi, per esempio, come la Norvegia, come la Svizzera, che fanno parte in qualche modo del libero mercato, ma che non possono prendere parte alle decisioni, indovinate perché? Perché non sono nel Consiglio Europeo. E questo ci porta a riflettere su cosa? Sul fatto che a giugno gli inglesi hanno votato proprio per non stare nel Consiglio Europeo.
C'è una certa goduria da eurocrate che sento nella tua voce.
Sì, penso che sì, mi sto per eccitare, prego.
Ma a proposito di eurocrati, perché se qui Londra sembra un po', ecco, tentennare, invece il Parlamento Europeo, in generale le istituzioni europee, sono prontissime. E a tal proposito abbiamo proprio intervistato Manfred Weber, che è lui.
Il falco dei falchi.
Guarda in su quando dici Manfred Weber.
Chi era costui? Il capo del Partito Popolare, quindi stiamo parlando del braccio non destro, destrissimo di Angela Merkel, il quale ci ha detto quali sono le posizioni dell'Unione Europea nei confronti della Brexit.
Eurofonica.
Qualche domanda a proposito della Brexit. A seguito delle elezioni in Gran Bretagna ci sarà un cambiamento di atteggiamento da parte dell'Unione Europea?
Non penso. Siamo 27 stati. Sappiamo esattamente quello che vogliamo ottenere. Per esempio, la Gran Bretagna deve pagare i conti. Dobbiamo tutelare i cittadini che abitano in Gran Bretagna e viceversa. Stiamo parlando di 4-5 milioni di persone. Non deve esserci un impatto negativo in questo senso della Brexit. Noi sappiamo esattamente quello che vogliamo. Bruxelles è pronta. Roma, Berlino, Parigi sono pronte. È Londra a non esserlo.
Cosa vuole Bruxelles?
Punto primo, i conti. Gli inglesi devono pagare per quello che hanno chiesto. Punto secondo, la cittadinanza. Sicurezze per chi vive in Gran Bretagna affinché possa restare lì anche con la propria famiglia. Poi la questione del conflitto in Irlanda del Nord, che è stato molto violento, tante persone sono morte. Al momento c'è la pace in questa regione, ma abbiamo paura che questo conflitto possa riaprirsi ora che la Gran Bretagna lascia l'Unione Europea. Dobbiamo evitare che torni la violenza in Irlanda del Nord. Si tratta di diktat, ma dal punto di vista politico estremamente importanti. Le persone si rendono conto che Parigi è stabile, Madrid, Berlino, Roma sono stabili, sappiamo tutti quello che vogliamo, mentre Londra è un caos. Il messaggio principale è non lasciate l'Unione Europea, perché è importante restare uniti insieme.
That Paris is stable, Madrid is stable, Berlin, Rome is stable, we know what we want, and London has a chaos. So the main message is don't leave the European Union, because it's important to stay together.
Secondo lei Londra sceglierà una linea dura o più morbida?
Si parla di hard o soft Brexit, ma noi non sappiamo cosa vuol dire. Noi pensiamo che si debba restare uniti. La responsabilità delle nostre nazioni è di trovare delle soluzioni ragionevoli per la vita di tutti i giorni dei loro cittadini, per dare loro il meglio. È quello che dovrebbe fare la politica. Noi sappiamo cosa è nel nostro interesse per i cittadini dell'Unione Europea, per gli italiani, gli spagnoli. Gli inglesi al momento non hanno idea di cosa vogliono offrire, e questo è anche un nostro problema. Quando il tuo partner ha un problema, questo diventa anche il tuo.
That is the current problem, and hopefully London will overcome this.
And what about the date of negotiations? Where are they going?
E per quanto riguarda la data di inizio dei negoziati? Si è parlato del 19 giugno, ma non è più sicuro.
Al momento si tratta di pura speculazione. Noi siamo pronti, vogliamo iniziare il 19 giugno, ma abbiamo bisogno di un partner che si siede a tavolino con noi. Abbiamo bisogno di un chiaro messaggio da parte di Londra su quello che vogliono ottenere, e poi si possono iniziare i negoziati. Di nuovo quindi, noi siamo pronti, l'Europa sta bene, è Londra che ha un grande problema.
And London has a big problem.
Thank you so much.
Eurofonica.
Quanto mi piacciono queste voci eurocrati, quanto mi piacciono. E eurocrazia che è anche stata nel corso del tempo la misura del cetriolo, la grandezza delle
anguille.
Le anguille, esatto. E adesso è anche nuove etichette per gli elettrodomestici. Questo nuovo regolamento, vi ricordate, no, quando andate nei negozi a più, non si è mai capito che cosa si volesse dire. Allora, nuovo regolamento, c'è stata una importante semplificazione a cura, tra l'altro, di un parlamentare italiano del Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano. Sentiamolo.
Eurofonica!
Finalmente, dopo 20 anni di onorato servizio e di successo dell'etichettatura energetica dell'Unione Europea, siamo riusciti a rinnovare le etichette. Perché l'abbiamo dovuto rinnovare? Perché con l'evoluzione tecnologica moltissimi prodotti che ora sono sul mercato sono in classe A+++, e l'aggiunta delle più avvenuta qualche anno fa ha causato grande confusione, perché l'acquirente tende a considerare il più come un qualcosina in più, ma non come un reale vantaggio, soprattutto se paragonato al maggior prezzo di acquisto. Tendenzialmente quindi molti di noi acquistano, e a breve acquistavano, prodotti in classe A pensando di acquistare quasi il meglio, mentre in realtà proprio per il fatto che le classi B sono quasi scomparse per la concorrenza e proprio per il successo dell'etichettatura energetica, con la classe A si acquistava il peggio o poco più del peggio. E questo chiaramente andava a smorzare quello che è l'effetto di risparmio energetico e dell'etichettatura energetica. Quindi per prima cosa abbiamo legiferato in maniera tale che le etichette ritornassero a una scala da G, quindi una scala uniforme senza i più, che dà l'idea più chiara di quale sia l'elettrodomestico più efficiente. Però poi noi siamo riusciti anche ad aggiungere un qualcosa in più rispetto alla proposta della Commissione Europea, che va da una parte incontro ai cittadini, dall'altra parte incontro a quello che comunque sarà il futuro del sistema energetico. E che cosa significa? Significa che l'etichetta avrà comunque un riferimento con un QR code, conoscete quei quadratini pixellati bianchi e neri che ogni tanto si vedono sui volantini o sugli annunci pubblicitari, o un link con il computer o comunque con il telefonino puntando il QR code, si potrà aggiungere tramite l'etichetta di carta a quella che è l'etichetta digitale, che sarà innanzitutto nelle 24 lingue dell'Unione Europea, potrà contenere molte più informazioni dell'etichetta e soprattutto questo collegamento è un database con dati aperti, accessibili a chiunque, e questo permetterà di fare i confronti pronti tramite le applicazioni che verranno sviluppate, e gli applicatori già mi hanno contattato molto entusiasti, di poter fare confronti in negozio direttamente tra i vari apparecchi disponibili, e si potrà impostare sull'applicazione quali sono proprio le proprie abitudini di consumo, se sei single, se sei una famiglia numerosa, e l'applicazione ci guiderà nella scelta dell'apparecchio che fa più al caso nostro, perché chiaramente più si usa un apparecchio e più è opportuno acquistarlo che sia energeticamente efficiente, per un maggior risparmio nel costo del tempo. Il maggior prezzo si compensa con l'utilizzo maggiore. E in più guarda al futuro, verso il nuovo modello energetico che noi stiamo cercando di costruire in Europa, e sono certo che ci riusciremo, e questo è un primo passo, perché nell'etichetta verrà indicata la caratteristica di smart energy dell'apparecchio. Che cosa significa un apparecchio smart energy? È un apparecchio in grado di ricevere segnali di prezzo o di congestione della rete elettrica, in maniera tale da attivarsi nel momento in cui l'energia costa meno. Questo ha due conseguenze: una diretta per il cittadino, che potrà comunque risparmiare denaro ed energia, e un'altra che è quella di poter utilizzare l'energia quando è più abbondante, quindi soprattutto quando vi sono i picchi di produzione rinnovabile, soprattutto all'interno di un sistema energetico che sarà costruito e alimentato maggiormente da energie rinnovabili. Poi per l'autoproduzione soprattutto, cioè chi avrà un pannello fotovoltaico potrà sfruttare, anche quando non è in casa, l'apparecchio assorbirà direttamente l'energia prodotta da un pannello fotovoltaico.
Grazie, è stato detto tutto. Siamo tornati qui in rassegna stampa addirittura, perché dobbiamo parlare della Finlandia, questo stato ridente, molto famoso per il welfare, che sì, tutti quanti invidiamo.
Il paese di Babbo Natale.
Il paese di Babbo Natale. C'è stata una piccola crisi politica che ha rischiato di mandare a casa il governo di Juha Sipilä, liberal conservatore. Perché? Perché era appoggiato ad un partito notoriamente populista, i veri finlandesi, un partito
veramente
xenofobo, addirittura anche nei confronti della minoranza svedese all'interno, che io non so come si possa prendere con la minoranza svedese all'interno della Finlandia, non so cosa facciano di male questi poveri svedesi.
Avranno le loro ragioni.
Comunque è tornato, si è salvato insomma il governo di Sipilä, 20 veri finlandesi su 37 hanno creato questa nuova alternativa e quindi appoggeranno il governo salvato all'ultimo minuto, siamo tutti tranquilli.
Parliamo anche di immigrazione, perché la Commissione Europea ha dato il via ad una procedura di infrazione contro Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, perché appunto questi paesi non hanno ospitato le quote di migranti previsti dalla relocation, dalla famosissima relocation. Quindi la Commissione probabilmente procederà contro questi paesi, i quali hanno reagito in maniera abbastanza stizzita. L'Ungheria addirittura ha parlato di un puro ricatto, così appunto come la Polonia, che parla di una decisione sbagliata dell'UE ma da rispettare.
Sempre disponibili al dialogo comunque questi amici dell'est, salutiamo gli amici polacchi, cechi.
Non so se è diffuso nell'est Europa il latte di soia, ma nel caso i supermercati dovranno prendere delle precauzioni, perché nessuno dovrà più scrivere sui contenitori latte di soia, perché non essendo un materiale prodotto dalle mucche, pecore, capre, ma un prodotto vegetale, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è sbagliato dire latte di soia. Non so se voi lo beviate o mangiate, non so sinceramente neanche cosa sia il latte di soia. La questione è nata da un'azione legale che è stata promossa da una società della tutela dei consumatori tedesca, la Verband Soziale Wettbewerb, contro la...
Certo, la conosco.
Chiaro. Sì, ma l'ho detto perché è molto semplice invece il nome dell'altra controparte, cioè quella che stava scrivendo il nome latte di soia, che è la Tofu Town, semplice e veloce. Quindi, a meno che non sia all'interno di un elenco delle eccezioni, tra cui fanno parte altri quattro prodotti italiani, non si può scrivere latte di soia. Ricordiamo quali sono i prodotti italiani: latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco e fagiolini al burro.
Sono d'accordo, perché burro di cacao non ti fa capire esattamente di cosa stai parlando, scusa.
Esatto, sono quei termini un po' equivoci,
ambiguo, no? Ambiguo, certo.
Però in questo momento la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha voluto fugare qualsiasi dubbio e quindi bando a dire il latte di soia. Sembra assurdo, ma in realtà è vero, come il titolo di questa canzone dei Blue Parrot Fishes.
Assurdo. ossessionato o dalla mia ossessione di essere ossessionato.
Belli quei momenti in cui avevo nostalgia del passato.
E infine lo Stato ha chiuso le frontiere.
E che importa?
Niente, ha chiuso le frontiere. Ah.
Che testo, sembra De André.
Ha chiuso le frontiere, mi sembra abbastanza in linea con quello che sta succedendo con la sospensione del trattato di Schengen.
Oh.
Parliamo del momento più importante.
Esatto. Che bello, l'illusione di poter lavorare, tutta vostra, via.
Oh, entriamo con le nostre fantastiche use case, il momento più atteso di tutta la trasmissione. Siete in cerca di uno stage, di un lavoro, di un periodo di permanenza in qualche istituzione europea? Le New Skills sono la rubrica per voi.
Eccola.
Iniziamo con un bello stage dal mediatore europeo di Strasburgo e Bruxelles. Stiamo parlando di un tirocinio presso questo ente che varia dai 4 ai 12 mesi. I requisiti sono essere un cittadino della comunità europea. E qui siamo tutti, più o meno. Avere una laurea in giurisprudenza potrebbe essere qui già un po' più problematico. Conoscere bene inglese, francese e altre due lingue dell'Unione Europea.
Quindi tutto quattro.
Esatto. È prevista però una retribuzione non specificata, ma prevista. Fino al 31 agosto si può fare domanda. Questi tirocini iniziano a gennaio e per il modulo di candidatura, come anche per tutte le informazioni, consultate il sito del mediatore europeo.
C'è un termine che ricorre, retribuzione prevista ma non specificata. Questo è meraviglioso. Se invece volete lavorare a Bruxelles presso l'AL del Partito Liberal Democratico Europeo, dovreste mandare l'application a eurobrussels.com, richiesta esperienza nell'organizzare eventi, la conoscenza dell'inglese, tedesco e la conoscenza del Partito Liberale. E potreste lavorare a Bruxelles per 4 mesi e organizzare il 38esimo congresso di ALDE ad Amsterdam a dicembre. Sono 3-4 cose che messe insieme mi attizzano tantissimo.
Bene, lasciamo la tua eccitazione da parte e parliamo di un comitato che non fa eccitare molto i cittadini europei. Lo si conosce poco, ma è molto importante. È il Comitato Economico e Sociale, e a Bruxelles offre un stage per 5 mesi per tutti quelli che abbiano meno di 30 anni. Ovviamente bisogna avere una laurea che sia nel campo del Comitato Economico e Sociale, quindi vi lascio a voi intuire quale. Bisogna conoscere due lingue dell'Unione, una già la sapete se siete nati in questa magnifica Unione Europea. Anche qui la retribuzione è prevista ma non specificata, ovviamente lasciamo la privacy a chi di dovere. Scade il 30 settembre, quindi avete tutta l'estate per pensarci su. Per tutte le info per le candidature, esc.europa.eu.
E mentre ci pensate, noi salutiamo tutti coloro che ci hanno aiutato in questa puntata di Strasburgo. Salutiamo Matteo Benedetto alla parte tecnica, salutiamo Francesco Scarfone, Alice Plata che ci ha seguiti tutto il tempo, e la nostra Giuliana accanto a me. Ciao, sei stata meravigliosa.
Grazie carissimo Antonio.
Sei stata bravissima. Andrea Fioravanti.
Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che ci hanno accompagnato in questi 2 anni. Noi continueremo ovviamente da Strasburgo per il prossimo anno.
Beh, la parte tecnica del Parlamento Europeo.
Esatto.
Che sono tutti meravigliosi.
Straordinari.
Vi salutiamo, siete straordinari, siete bellissimi. Vivartec che ci ospita a casa sua, Nicolà. Abbiamo qualcun altro? Abbiamo gli usceri del Parlamento che sono meravigliosi, eccolo lì fuori dalla porta. Abbiamo finito, abbiamo concluso e ci sentiamo la prossima settimana sempre con Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.